Se vi sedete, iniziamo con l'appello. Lascio la parola al segretario, prego.
Grazie Presidente. Scaramellini, Piasini, Varisto, Massimilla, Della Cagnoletta, Cattaneo, Parolo, Testini, Maspes, Rota, Beraldo, Benini, Lainati, Mariconda, Gianmanco, Volpatti, Motta, Magri, Bianchini, Tarabini, Rebai, Palotti, Angelinis, Pozzi, Bettinelli, Di Zinno, Iannotti, Songini, Cotelli, Provera, Zambon, Zoia, risultano 29 presenti e 3 assenti.
Possiamo iniziare. Il primo punto è la surrogazione del consigliere dimissionario Giuni Nicola. Ricordo che in protocollo arrivato in data 13/11/2018 le dimissioni da consigliere dell'avvocato Giuni Nicola. Do per letto, che era legato alla convocazione, tutte le premesse e anche i nomi che erano in lista successive all'avvocato. Chiedo ai consiglieri presenti di comunicare se il signor Del Curto Simone, che risulta aver dato la disponibilità, versi in cause di ineleggibilità, incompatibilità di cui l'articolo 60 e su modificazione del decreto legislativo 267/2000, ovvero in una delle cause di incandidabilità di cui l'articolo 248,5 bis nel decreto legislativo 267/2000, condanna da parte dei conti e conti, rappresentando che per tale ultima ipotesi non risultano agli atti del comune documenti e o informazioni circa tali eventuali condanni erariali, dichiarando poi aperta, dichiarando ovviamente aperta la discussione. Se c'è qualche segnalazione, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Giusto per controprova, astenuti e contrari. Quindi invito il consigliere con 30 voti favorevoli Del Curto Simone a prendere il posto. Grazie. Facciamo ora l'immediata eseguibilità. Oggi mi sono perso. E quindi chi è a favore? Astenuti? Contrari? Quindi con 30 voti favorevoli la presente deliberazione è immediatamente eseguibile. Passiamo al punto 2, che sono comunicazioni del Presidente. Io ho alcune comunicazioni, sono già arrivati gli aggiornamenti delle commissioni del gruppo Giuni Sindaco, poi ci sarà un ulteriore aggiornamento ovviamente con la nuova surroga di questa sera, quindi appena gli uffici avranno pronte manderemo il nuovo aggiornamento delle commissioni. Informo inoltre che abbiamo inviato ad ANCI a Roma la parte delle firme che abbiamo raccolto sull'educazione della cittadinanza, che sono 130 firme che abbiamo già spedite a Roma e quindi si vanno a sommare a tutte quelle che ha raccolto anche gli altri comuni. Ricordo inoltre che alcuni consiglieri non hanno presentato la dichiarazione dei redditi prevista per legge, quindi nei prossimi uffici verranno contattati dagli uffici per essere, verranno sollecitati a consegnare tutti gli atti obbligatori per la pubblicità dei redditi, che poi verranno pubblicati sul sito. E porto i saluti anche del segretario Barbieri, che oggi è in ferie, però andrà a breve in pensione, quindi vi porto, l'ho sentito prima anche al telefono, porto a tutti i consiglieri i suoi saluti, e ovviamente anche lui si è portato avanti, che gli auguri di Natale, visto che poi non lo vedremo più in comune, e quindi questa era l'occasione per portare i suoi saluti a tutti. Termino le mie comunicazioni con due ricordi di due persone che ci hanno lasciato, che hanno fatto parte del Consiglio Comunale, che era l'avvocato Giugni Giancarlo, che ci ha lasciato poco tempo addietro, e l'ex sindaco Flaminio Benetti. Quindi un ricordo del Consiglio Comunale, e ci stringiamo tutti alle due famiglie, alle famiglie e ai loro cari in questo momento. Grazie. Altre comunicazioni? Il sindaco non ha comunicazioni, però ho l'assessore Barbara Dell'Erba che voleva dare delle comunicazioni sulle iniziative contro la violenza sulle donne. Prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Come vedete, qui sono esposte, sui vostri banchi avete trovato dei cartoncini. Questa è una campagna che tutta la Giunta ha voluto predisporre in ricordo della giornata del 25 novembre che si occupa di contrastare la violenza sulle donne. Voi leggete Centro Antiviolenza, il coraggio di Frida. Ho pensato di dire due parole per spiegare a chi non ne fosse conoscenza di che cosa si tratta. Qualche anno fa Regione Lombardia ha deciso che su tutto il territorio regionale, in tutte le province, venissero costituiti dei centri antiviolenza. Il primo passaggio per costituire questi centri era di creare una rete interistituzionale che sottoscrivesse un protocollo. I soggetti sottoscrittori avrebbero poi dovuto collaborare tra di loro. La rete interistituzionale ha come primo firmatario il prefetto, poi a seguire ci sono le forze dell'ordine, la SST, la TS, ci sono le scuole, ci sono ordini professionali, associazioni, e quindi tutte questi soggetti collaborano tra di loro. Tra questi è poi nato anche il centro antiviolenza, che è all'interno della rete. Centro antiviolenza che ha due sportelli, uno a Sondrio già dal 2016 e uno a Chiavenna dal luglio del 2018. Questo sportello viene mantenuto aperto da persone formate che hanno intrapreso una lunga preparazione, da volontari, e la loro prerogativa è quella di essere contattati dalle donne che ne hanno bisogno, prima telefonicamente, poi vengono accolte, ascoltate, e chi ritiene di rientrare in questa rete viene aiutata a fare un percorso fino ad arrivare ad avere, ed è una cosa di pochi mesi fa da Regione Lombardia, un alloggio e anche una situazione lavorativa che possa rendere queste persone indipendenti. Quindi, cosa abbiamo pensato di fare noi? Qualcosa di concreto, perché in questi anni ci sono state tante manifestazioni, però ci è sembrato che fosse ora di fare qualcosa di concreto. Allora tutta la Giunta ha cominciato a pensare che cosa si potesse fare, e quindi abbiamo deciso di fare questa campagna informativa che ha avuto il patrocinio del prefetto, della consigliera di parità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e chiaramente il Comune di Sondrio, questa campagna informativa che consta di queste locandine che voi vedete affisse e di questi cartoncini. Ne sono stati stampati in maniera notevole, perché la campagna si svilupperà e avrà tutti i riferimenti su tutto il territorio provinciale, quindi da Livigno fino a Madesimo copriremo tutti i comuni con una locandina, tutti gli uffici che riterranno importante esporla. Poi la metteremo nelle caserme delle forze dell'ordine, nelle scuole, negli ambulatori, nelle farmacie e anche in tutti quegli altri luoghi dove le donne possono entrare in contatto con questa informativa. Sulla locandina, come vedete, è segnalato quello che lo sportello fa, e l'abbiamo voluto scrivere in italiano, in inglese e anche in arabo, perché purtroppo la violenza sulle donne non è solo fisica, non è solo psicologica, ma è anche culturale, e secondo noi era importante che tutte le donne venissero a conoscenza che esiste questo sportello. Le risorse che sono state postate per intraprendere questa campagna sono risorse che sono state messe a disposizione da soggetti privati, quindi al comune non abbiamo intaccato i soldi dei cittadini, ma abbiamo trovato degli sponsor, diciamo così, che ci hanno permesso di fare questa. Quindi io chiedo a voi di tenere questo cartoncino che trovate sui vostri banchi, non perché ne abbiate bisogno, ma perché magari doveste sentire che qualcuno ne ha bisogno, potreste consegnarlo. Oltre al cartoncino c'è anche un piccolo braccialetto, questo è della campagna fatta da Regione Lombardia proprio in occasione del 25 novembre. Noi pensiamo che questa sia una cosa importantissima, non possiamo nasconderci dietro un dito che siamo una provincia dove queste cose non succedono. Vi basti sapere che in questi 2 anni lo sportello, solo quello di Sondrio, è stato contattato da più di 100 donne e ce ne sono già 70 che sono state prese in carico e stanno facendo questo percorso per uscire da questa situazione che è assolutamente degradante per tutti, sia per chi subisce e anche per chi commette. All'interno dello sportello ci sono anche dei progetti che infatti dovrebbero andare a recuperare quelle figure, diciamo, maschili che si sono rese che hanno costretto la donna a rivolgersi allo sportello. È una cosa un po' più complicata e difficile, però anche questo è nei progetti. Io quindi vi ringrazio per avermi ascoltato. Grazie.
Grazie assessore. Ricordo, poi iniziamo con le interrogazioni, trovate un'altra busta sui banchi che è il Ligari d'Argento. Ricordo il termine di presentazione delle candidature che è il 14 dicembre prossimo. Ovviamente tutti i cittadini di Sondrio, i consiglieri, sono invitati a indicare la persona che può ricevere questo premio. Quindi passiamo al punto 3. Interrogazione del consigliere Iannotti Michele, avente ad oggetto organizzazione del servizio sgombro neve. Siamo pronti, punti di domanda. Lascio la parola al sindaco per la risposta. Prego.
Sì, grazie Presidente. Allora, come tutti voi penso sappiate, il servizio sgombro neve deve essere svolto da SECAM, che ha un contratto in essere con il Comune di Sondrio da qualche anno. In questi mesi SECAM ci ha comunicato a più riprese le sue difficoltà a coprire il territorio comunale. Dalle gare che SECAM ha espletato sono uscite alcune aggiudicazioni per alcuni lotti, in particolare per le frazioni, quindi Ponchiera, Mossini, Triangia, Triasso e per la zona ovest di Sondrio che va più o meno dalla Piazzetta Carbonera fino giù alla Torelli, nelle prime gare, quindi sono riusciti a coprire quei lotti. Successivamente hanno espletato altre gare che sono andate semideserte, nel senso che su 54 mi pare ditte invitate ha risposto una ditta che però non aveva le capacità tecniche di svolgere l'intero servizio, quindi parliamo delle strade e anche dei marciapiedi. Successivamente SECAM ha attivato altre gare e nel frattempo però tutti noi abbiamo iniziato a valutare anche gli scenari di emergenza, quindi SECAM dal canto suo ha garantito che avrebbe comunque fatto in proprio tutto il lavoro di sghiacciamento e di sparsa del ghiaietto, diciamo, e ha approvvigionato il materiale, avrebbe svolto questo compito direttamente con persone e con mezzi propri. Inoltre ha garantito comunque che le rampe di accesso di uscita dalla tangenziale e i percorsi delle ambulanze, l'uscita d'ambulanza e i sottopassi sarebbero stati comunque coperti. Nel frattempo però anche noi, cioè anche il Comune di Sondrio, si è attivato. Io ho predisposto un'ordinanza che al momento non ho emesso perché non è stato necessario, l'ordinanza che incaricava l'ufficio tecnico di operare direttamente nella ricerca delle aziende e nell'incarico diretto ad aziende per coprire lo sgombero neve nei lotti non coperti. Successivamente ci siamo ritrovati in prefettura, io ho chiesto al prefetto di convocare una riunione, lo ringrazio perché è sempre molto sensibile alle richieste. In realtà in questa riunione ci siamo detti cose che sapevamo già, quindi che SECAM insomma era in questo momento di difficoltà. Insieme abbiamo cercato di trovare una strada anche per sensibilizzare le aziende, perché sappiamo che lo sgombero neve non è un'attività particolarmente remunerativa e quindi ambita dalle aziende. Però diciamo che quando si arriva a un certo punto anche il senso civico deve fare la sua parte. In realtà poi con SECAM abbiamo definito che, o meglio SECAM ha definito, perché è lei la protagonista, di espletare un'ulteriore gara doppia che si chiuderà mi pare il 4 di dicembre. In questa gara tutti gli importi a base d'asta avrebbero beneficiato di una maggiorazione del 10%, questo è quanto prevede e permette il codice degli appalti. In realtà quindi queste gare sarebbero uscite con un base d'asta maggiorato del 10% e quindi sarebbero state particolarmente appetibili, perché il confronto va fatto con una gara che esce con un importo a base d'asta più basso, ma addirittura che doveva essere ribassato. Quindi la gara che SECAM ha espletato e che si sta per chiudere porta indicativamente delle maggiorazioni che possono andare dal 20 al 30% rispetto alle prime gare, con anche trattativa diretta e con anche la possibilità di accorpare più lotti, perché Sondrio è divisa in molti lotti e la possibilità adesso è di trattare con le aziende anche di accorpare questi lotti. Quindi a brevissimo sapremo se delle nuove ditte si sono presentate per fare questo, per svolgere questo ruolo. Nel frattempo comunque noi siamo pronti ad intervenire. Riguardo alle risorse che citava la richiesta, diciamo l'interpellanza, le risorse che il Comune di Sondrio avrebbe utilizzato per coprire questo servizio sono quelle che sono stanziate per pagare SECAM. È chiaro che se il Comune dovesse intervenire con un'ordinanza vorrebbe dire che SECAM in quel momento è inadempiente e quindi le risorse destinate a SECAM sarebbero state decurtate dei fondi che il Comune avrebbe utilizzato per svolgere questo compito. Io sono convinto che, tra l'altro, ho notato che SECAM si sta impegnando molto, quindi sono convinto che arriveremo a buon fine. Poi però da subito dovremo lavorare per l'anno successivo, perché questo capitolato probabilmente va rivisto. Va rivisto perché è particolarmente impegnativo, da un certo punto di vista è particolarmente favorevole ai cittadini, perché richiede tempi di intervento molto rapidi, pulizie particolari anche nei marciapiedi, quindi è positivo. Però alla luce dei fatti probabilmente non è più appetibile per le ditte, quindi un ragionamento andrà fatto, o di rialzo delle quote fisse che ci sono in questi capitolati, perché voi sapete che il capitolato è schematicamente composto così: una quota fissa che comunque le aziende prendono a prescindere dalle nevicate, e una quota variabile che è commisurata alle nevicate. Il problema è che queste ditte devono avere molti mezzi pronti per uscire. Mi pare che i tempi di attivazione siano 2 ore, due ore dopo la nevicata, molti mezzi e molti uomini, quindi è impegnativo questo servizio. Abbiamo notato che anche in altre realtà, quindi come Castione, Verbenno e anche sulla strada provinciale da Valmalenco, si sono registrate difficoltà ad appaltare i servizi. Questi servizi sono particolarmente anche problematici perché sono soggetti comunque ad incidenti, a danneggiamenti e quindi a cause risarcitorie che via via gli interessati avanzano. Quindi sia la persona che cade che la persona che trova un proprio manufatto, una propria macchina danneggiata, poi dopo attiva delle richieste risarcitorie, giustamente. E quindi le ditte che svolgono questi lavori devono avere anche delle coperture assicurative adeguate. Però nell'insieme io ritengo che sono veramente tranquillo, sono convinto che SECAM riuscirà ad appaltare questi lotti. Ho proprio toccato con mano il loro impegno, perché si stanno impegnando molto, perché d'altro canto hanno questo impegno contrattuale da onorare, quindi devono o che appaltino fuori o che decidano di svolgere con mezzi propri o affittati, ma con personale proprio il lavoro devono farlo. E quindi tranquillizzo tutti sul fatto che SECAM, per quello che abbiamo visto noi, sta veramente operando al meglio, trovando delle oggettive difficoltà. Queste difficoltà, dicevo prima, devono farci riflettere per l'anno successivo, da subito, quindi non aspettiamo ovviamente settembre dell'anno prossimo, ma da subito dovremo sederci e ragionare su quali siano le cause che hanno portato le ditte a non partecipare, per cercare di migliorare i capitolati e anche magari le modalità di esecuzione del servizio.
Grazie, signor Sindaco. Do la parola al consigliere Iannotti per sapere se si ritiene soddisfatto della risposta. Grazie.
Sì, ringrazio il Sindaco per la risposta, anche molto articolata. È chiaro che la richiesta nasceva un po' dalla preoccupazione, per leggendo da giornali, delle gare che erano indette e che erano andate deserte, quindi dalla necessità di chiarire questo aspetto. Prendo atto che l'amministrazione si è mossa per cercare di risolvere il problema, che di fatto non è ancora risolto, però credo che mi auguro che domani, se scade il termine, ma il 4 dicembre scade il termine, ci siano buone notizie con la possibilità di appalto. È chiaro che condivido il fatto che bisogna partire da subito per capire come rendere più di fatto più appetibile, più che altro per trovare un punto di incontro, ecco, sostenibile, diciamo, un punto di incontro tra le richieste e tra la domanda e l'offerta, tenendo presente che in passato comunque questi interventi erano sostenibili perché il servizio comunque è stato offerto, questo non dimentichiamo, non è che partiamo dall'anno zero. Grazie.
Grazie. Passiamo alla seconda interrogazione del consigliere Angelini Stefano, avente ad oggetto la Fran di Spiriano e il bypass del Mallaro, prospettive per gli anni a venire. Lascio la parola ancora al sindaco.
Sì, io ringrazio il consigliere Angelini per aver fatto questa interpellanza che ci permette un po' di fare il punto su questa tematica che per tanti di noi è nuova. Anche per me, io la conoscevo, ma per quanto poteva conoscere un cittadino che leggeva i giornali su questi argomenti. Qualche mese fa, da poco insediati, ho letto un articolo sul giornale che, se non ricordo male, era firma di Popi Miotti, se non ricordo male, che sollecitava così una valutazione su questo tema. Allora ho chiesto agli uffici di darmi della documentazione per capire che cosa fosse a disposizione del comune. Poi dopo ho contattato il prefetto anche qui, che ci dà sempre una mano, perché già in passato il prefetto aveva fatto una richiesta nel 2014, una richiesta indirizzata alla Regione Lombardia e al Provveditorato per le Pubbliche Regionale per capire come fosse lo stato dell'arte sul cantiere. Noi tutti vediamo che ci sono degli approntamenti di cantiere sia a Monte che a Valle, ci sono delle baracche di cantiere, ci sono addirittura lì vicino a Quino un trenino fuori e mi dicono un trenino dentro, quindi una parte del treno dentro. A Monte, su al Valdone e oltre ci sono anche lì degli appuntamenti di cantiere. Ho scoperto, non lo sapevo, che all'interno del bypass c'è anche una condotta dell'acquedotto di Sondrio, e Seca ma ha anche qualche difficoltà ad andare ad ispezionarla perché non sa mai come avere le chiavi per entrare, deve fare spesso delle ricerche di qualche giorno. Dall'esame degli incartamenti che mi sono stati dati ho rilevato questo, che l'ultimo punto della situazione è stato fatto nel 2014, quando anche qui il prefetto aveva fatto una richiesta e questa richiesta aveva ricevuto delle risposte. Io magari vi leggo alcuni passi che mi paiono significativi. Allora, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, sulla base della documentazione tecnica del Centro Monitoraggio Geologico d'ARPA, ecco, la Frana Ispiriana è monitorata, mi pare, dal 2002, no? Aveva scritto in risposta al prefetto nell'ordine di 10-30 mm anno, e che tali valori di movimento della frana, tali valori sembrerebbero confermare una sostanziale quiescenza del corpo franoso negli ultimi anni, con valori del tutto simili a molte grandi frane alpine. Inoltre, da apposita relazione tecnica che era stata redatta nel maggio del 2008 dall'Università di Firenze, risultava quanto di seguito descritto. Non si ritiene che la frana di Spiriana rappresenti, nelle condizioni attuali, un rischio imminente per l'abitato di Sondrio, e proseguivano, l'opera così come progettata risulti sovradimensionata in relazione alle attuali condizioni di rischio associata alla frana di Spiriana. Quindi l'università diceva, rispetto al pericolo che sembra essere rappresentato dalla frana Ispiriana, l'opera appare sovradimensionata, e anche sulla base di questo si chiedeva di continuare il monitoraggio per evidenziare eventuali modifiche del movimento del corpo franoso. Inoltre, la Regione Lombardia scriveva che il bypass di Ispiriana ancorché non completamente ultimato, in caso di emergenza dovuto al collasso parziale o totale della frana, fosse comunque in grado di smaltire le portate ordinarie e straordinarie del torrente Mallero. Ve li leggo questi passi perché sono significativi. Inoltre, il sistema delle derivazioni idroelettriche presente in Val Malenco, bacini di accumulo e gallerie di derivazione, può offrire un ulteriore contributo a smaltire e laminare le piene in caso di necessità. Vabbè, questo lo sappiamo. La frana è costantemente monitorata dal centro di monitoraggio geologico di ARPA Lombardia, ipotizzando che dall'inizio di eventuali accelerazioni del movimento passerebbero giorni, settimane o mesi prima del collasso, si potrebbe disporre del tempo necessario per affrontare la situazione di emergenza e per realizzare interventi di mitigazione del rischio, così scrivevano. Poi parlavano di una briglia filtrante e concludevano: l'abitato di Sondrio, anche alla luce di tutte le altre opere realizzate nel bacino del torrente Mallero, è ritenuto adeguatamente protetto da fenomeni alluvionali di frana che si originano in Val Malenco. Allora, dicevamo, pochi mesi fa il prefetto ha riproposto questa richiesta, un aggiornamento, d'accordo con me, sia a Regione Lombardia che a Politorato. La Regione Lombardia ha confermato sostanzialmente che dal 2002 ad oggi i movimenti della frana sono minimi, quindi la frana può essere definita in quiescenza, mentre il Politorato al momento non ha risposto. Allora io ho chiesto, mi sono accordato col prefetto per convocare qui a Sondrio una riunione convocando Regione Lombardia e Proditorato, e questa riunione si terrà il 5 dicembre prossimo. Allora, questo tema secondo me adesso va affrontato e portato avanti. Chiaro che il Comune ha pochi strumenti diretti, perché è il Proditorato che ha in mano il cantiere, però secondo me il cantiere è fermo da troppi anni, anche i baraccamenti che ci sono, al di là del fatto che non rappresentano un bel vedere quando si passa, ma poi danno anche problemi di gestione, di ordine pubblico, insomma, di gente che entra non autorizzata. Ma poi dovremmo capire, insomma, se questo cantiere è finito, se va bene così, se va finito, se servono dei soldi. Allora, io vedrò il 5 dicembre cosa dirà il Proditorato, perché è il Proditorato che ha in mano il cantiere. Però, a prescindere da questo, ragionando su questi aspetti, mi veniva in mente di proporre al Consiglio, su questo tema, magari di creare un piccolo gruppo di lavoro trasversale che potrebbe magari essere coordinato dal consigliere Angelini, se ha voglia, se la sente, con l'aiuto di tutti, non un megagruppo, un gruppo di 3-4 persone volontarose che poi potrebbero attivare anche all'interno della nostra Sondrio le persone che magari della materia conoscono qualcosa in più o che hanno seguito magari le vicende, per portare un po' di pressione su questa partita, perché direi proprio che sarebbe da chiudere, no? Sono passati talmente tanti anni che lasciare lì un cantiere in quelle condizioni non è certo positivo. In questo momento non so cosa riusciremo ad ottenere, però direi che vale la pena provarci, perché se non facciamo nulla non otterremo nulla. Se ci proviamo, magari riusciamo a sbloccare questa situazione. Se non altro, abbiamo ancora un monitoraggio di svariati anni in più rispetto a quando si è partiti, e quindi alcuni dati sono ormai consolidati. Ecco, io la penso così, poi sottopongo a voi questa mia riflessione. Non dobbiamo decidere questa sera, però se ciascuno ci pensi, chi è interessato si faccia avanti, vediamo di creare questo gruppo di lavoro al quale potremmo affidare proprio una specie di compito di proprio investiti da una delega specifica di attivarsi su questo tema.
Grazie, lascio la parola al consigliere Angelis per dichiarazione se si ritiene soddisfatto della risposta. Prego.
Grazie Presidente, ringrazio il Sindaco per questo interessamento. Devo dire, sì, è vero, la frana è monitorata da tempo. C'è anche da dire che comunque l'ultima rilevazione è stata fatta nel 2008, forse vale la pena di fare un aggiornamento al momento, e direi che a questo punto, visto l'interessamento del Sindaco e la proposta del Sindaco, forse lo strumento più appropriato per affrontare il tema come consiglio è la convocazione di una commissione specifica sul tema. Vediamo se questa cosa può essere utile e condivisa da tutti. Devo dire, qui il punto centrale che si voleva chiedere con questa interrogazione, a cui non si è risposto, ma posso capire anche che possa avere un senso in questa fase dire raccogliamo tutte le informazioni e verifichiamo poi che cosa fare, è prendere una decisione netta tra due alternative. Cioè, da una parte, o si ritiene che la situazione con il mancato completamento dell'opera di bypass sia comunque in stato di sicurezza, e allora si prende una posizione però politica forte verso i cittadini nel dire noi siamo al sicuro in caso di condizioni climatiche sfavorevoli, e allora però vuol dire anche chiedere di smantellare il cantiere, chiedere di liberare i terreni occupati dei cittadini che hanno terreni in quell'area lì, perché nel momento di svolgimento dei lavori ci sono dei terreni privati che sono stati occupati, che sono occupati da più di 10 anni, e quindi questa cosa vuol dire andare verso questa direzione. Oppure c'è un'altra alternativa: se si ritiene, con degli studi però appropriati e fatti oggi, con un coinvolgimento magari diretto del Consiglio sulla questione, se si ritiene che il mancato completamento della galleria di bypass, che non è terminata, in certi punti il rivestimento interno della galleria non è completato e in certi punti della galleria è proprio roccia nuda, quindi in caso di condizioni climatiche sfavorevoli può essere anche un rischio, questo lo dovrà stabilire ovviamente chi è competente in materia. Se si ritiene questo, allora sarà necessario da parte del Comune fare un'azione politica forte presso tutte le sedi istituzionali coinvolte per chiedere lo sblocco dei finanziamenti e il completamento dell'opera. La scelta è stata tra queste due alternative e ritengo necessario quello che dice il Sindaco, cioè fare un approfondimento serio prima di prendere questa scelta, e farlo al di là delle contrapposizioni che ci possono essere all'interno del Consiglio, perché un problema come questo, che è fondamentale per la città di Sondrio, credo che debba per forza compattare il Consiglio alla ricerca di soluzioni, e quindi penso che questo sia necessario. Questo era l'intento dell'interrogazione e vedremo insomma gli sviluppi futuri. Grazie.
Sì, solo una precisazione: il monitoraggio non si è fermato al 2008, ma è costante, anche no. Oggi è monitorata la frana, per intenderci.
No, questo sì, però l'ultima verifica puntuale è stata svolta nel 2008, poi comunque sappiamo che...
Sì, uno studio dell'Università di Firenze, quel 2008, sì. Ecco, poi non è che non ho voluto rispondere, ma io una risposta non ce l'ho su quale strada prendere, quindi penso che nessuno nel Consiglio Comunale sia in grado di darla. Ci attiviamo perché chi di dovere dia queste risposte e poi noi si possa decidere su che strada prendere. Sono d'accordo che è un tema trasversale, ma poi io di contrapposizione non ne vedo in Consiglio Comunale, quindi addirittura direi che mi sembra anche giusto, se il consigliere è disponibile, dare addirittura il coordinamento, non penso di una commissione ma di un gruppo di lavoro, penso. Quindi ne parliamo e nel frattempo assumiamo le informazioni e poi agiamo se riusciamo, insomma.
Grazie, quindi passiamo al punto 4, nomina del Collegio del Revisore dei Conti per il triennio 19-21 e determinazione compensi e limiti per i rimborsi di spese di viaggio e vitto. Lascio la parola all'assessore.
Sì, no, non c'è nulla da dire, nel senso che la nostra è una presa d'atto, visto che il Collegio del Revisore dei Conti è sorteggiato in prefettura, quindi non ho nulla da dire in merito, ecco.
Grazie. Se ci sono degli interventi, magari possiamo approfittare almeno per dire i nomi del collegio. Prego.
Allora, se volete, visto che era nella documentazione, c'erano i nomi, però non è che li conosco. Uno lo conosco personalmente, perché Maffei Giuseppe lo conosco, poi c'è Gozzi Claudio e Morandi Roberto, ecco.
Ok, se ci sono degli interventi oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Astenuti. Nessuno. Contrari. Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 32 voti favorevoli. No, questa no. Okay. Passiamo al punto 5, settima variazione del bilancio di previsione esercizi 18-20. Lascio la parola all'assessore, prego.
Sì, allora, diciamo che la variazione inizierei da dalla parte dell'entrata e evidenzierei le voci più significative, poi rispondo anche a alcune domande che sono state fatte in commissione alla fine. Allora, nel titolo secondo abbiamo una serie di entrate per contributi che hanno una diretta contropartita in spesa, che riguardano circa 476.929 euro. Mentre abbiamo minori entrate per 26.297. Io segnalo alcune di queste maggiori entrate, che comunque hanno una destinazione precisa, non è che si possono sono a nostra discrezione, ecco. Cito i 169.120 per il fondo alla lotta per la povertà ed inclusione di competenza, però ovviamente del piano di zona, un contributo della Regione Lombardia di euro 74.000 euro per la videosorveglianza, poi ce ne sono altri più o meno dello stesso tipo. Ci sono altri contributi per la videosorveglianza sempre dalla Regione Lombardia, c'è un fondo regionale progetto FAMI che riguarda l'integrazione migranti per 80.000 euro. Ecco, queste sono le voci generali che compongono questa voce di entrata, di maggiore entrata del titolo primo. Passiamo al titolo terzo. Abbiamo maggiori entrate per 261.987 euro, mentre abbiamo minori entrate per 3.000, variazione diminuzione. Anche qua segnalo ovviamente i 128.979,56 per contributi dovuti dai distributori del gas per le spese di gara di affidamento appunto alla distribuzione del gas che avverrà. E poi segnalo anche i 46.223,61 per maggiore entrate da violazione del codice della strada. Poi vabbè, diciamo che nella parte della spesa queste risorse vengono destinate allo studio del nuovo piano urbano del traffico, poi lo vedremo nella parte della spesa. Al titolo quarto abbiamo maggiori entrate per 64.977,86, in questo caso ci sono 25.000 euro di maggiori trasferimenti dalla provincia per il sottopasso in Vianani e 35.000 euro derivanti dall'art bonus che riguarda della donazione dei privati, che hanno permesso vabbè, di sbloccare altre risorse. Infatti vedrete che anche per quanto riguarda ci sarà una variazione in diminuzione di pari importo di 35.000 euro, erano delle risorse che venivano destinate, prese dall'avanzo e adesso si sono liberate. Poi, quindi diciamo che il totale del saldo della variazione per quanto riguarda l'entrata è pari a 774.593,98 euro. Il saldo viene ovviamente tra la differenza tra le maggiori entrate e le minori spese e le minori entrate, scusate. Invece per quanto riguarda la spesa, diciamo che sono spostamenti da un capitolo all'altro di spesa. Ne cito alcune. ci sono 50.000 euro per l'adeguamento degli uffici, dell'ufficio tecnico, perché si sta pensando, visto che il condominio sta facendo dei lavori per facilitare l'accesso ai disabili, anche l'ufficio tecnico dovrà eventualmente affrontare delle ulteriori spese. Come ho detto, ci sono 48.000 euro, 595,04 per il piano urbano del traffico. Vedete una variazione di diminuzione di 35.000 euro per le spese del teatro sociale, perché invece di utilizzare parte dell'avanzo sono state utilizzate le risorse dell'art bonus. Una voce significativa che trova poi una serie di variazioni e diminuzione è il maggiore stanziamento per 140.000 euro per la realizzazione di una condotta per acque meteoriche in via Nani, in riferimento poi al completamento del sottopasso. Ovviamente il saldo della variazione in uscita deve essere pari alla variazione in entrata, quindi quadra, ovviamente parliamo sempre di 774.593,98 euro, che deriva dalla differenza di 1.382.321,12 per maggiori spese e 607.727,14 euro di minori uscite. Andiamo sulle domande che mi sono state fatte in commissione. La prima, se è stato valutato l'impatto dovuto alla rottamazione delle cartelle. Allora, per quanto riguarda le cartelle ante 2010, cioè diciamo quelle sotto i 1.000 euro, il Comune di Sondrio, come ho supposto in commissione, non ne ha. Per quanto riguarda invece la rottamazione di quello che è stato e di quello che eventualmente avverrà con la rottamazione ter, oggi stiamo lavorando con Equitalia, non è semplicissimo, come ho accennato in commissione, perché fino a qua, cioè, le adesioni ci sono state, bisogna capire quanti pagheranno, quanti non pagheranno, e quindi anche in questo caso non è facile oggi capire quanto sarà l'impatto sul bilancio del comune per le rottamazioni. È stato chiesto poi la variazione di 11.000 euro inerente maggiori spese per la remunerazione della giunta. Ovviamente gli 11.000 euro dipendono dal numero e dal tipo di lavoro che veniva svolto da chi ci ha preceduto e da chi è oggi siede in giunta, quindi sia il numero che il tipo di lavoro che fa, se libero professionista o dipendente, incide ovviamente su quanto si spende per le competenze della giunta. Mi è stato chiesto 7.500 euro per la variazione delle sedie, è una curiosità, sono solo le sedie dell'anagrafe, non è il totale della spesa, diciamo che mi hanno assicurato che si spenderà meno, ecco, perché 7.500 euro solo per sedie, ecco. Poi ovviamente non è di competenza, poi è del dirigente firmare la determina col tipo di sedie che compra, però ecco, era questo. Poi mi è stato chiesto, ecco, tutte le variazioni di diminuzione sempre sul titolo quinto, in particolare sui capitoli che poi sono serviti a finanziare i famosi 140.000 euro della nuova condotta per le acque. Sono tutte variazioni di diminuzione sul piano di diminuzione, piano del verde, che sommate ovviamente portano ai 140.000 euro. Ecco. La domanda oggettivamente era perché sono state tolte, perché comunque probabilmente per la fine dell'anno comunque non sarebbero state impegnate, sarebbero andate in avanzo e quindi non l'avremmo potuto utilizzare fino all'approvazione del consuntivo, che normalmente avviene ad aprile-maggio. Ecco, poi se ci sono domande.
Grazie. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Bettinelli, prego.
Grazie Presidente, era brevemente per ringraziare l'assessore per quei chiarimenti che mi aveva promesso, che non era riuscito a darmi in commissione, perché oggettivamente se alcune cose erano già abbastanza chiare, perché avevamo fatto la commissione 3 nella quale erano state già discusse alcune variazioni, per quanto riguarda il resto non tutto era chiaro, quindi d'altra parte ho sostituito Busi nella commissione 1, dovevo, se viene a sapere che non faccio abbastanza domande poi magari si offende. Grazie.
Grazie. Consigliere Iannotti, prego.
No, solo una domanda se si può rispondere. Riguardo alla variazione, scusa, l'aumento di 48.595 per incarichi professionali per leggo revisione PGTU, poi in commissione l'assessore diceva che sono destinati all'incarico per la revisione del piano urbano del traffico, se non erro. Mi chiedevo, quindi, l'amministrazione intende avviare la redazione del piano nel 2019? Ecco, se è una domanda che posso fare, e se avete già, immagino di sì, visto che comunque c'è a bilancio stanziato l'importo.
Facciamo subito sì. La risposta all'assessore, così.
Sì, sì, abbiamo intenzione di avviare lo studio nel 2019, sì.
Se ci sono altre richieste di intervento, consigliere Palotti.
Con questo intervento facilmente mi attirerò qualche ira, ma d'altronde io sono abbastanza abituato per questa cosa. Non voglio che si pensi che l'intervento che faccio sia una critica personale alle persone della Giunta. Però io come consigliere di minoranza, quando mi trovo come variazione del bilancio, appunto, che in sei mesi, come detto, 11.000 euro di differenza e poi 3.000 euro di IRAP, si arriva a 14.000 euro in sei mesi, in un anno 28.000 euro. Poi si fa la moltiplica per 5, sono 140.000 euro. Io di differenza, questo è una scelta, di investimento sicuramente, di energie nella funzione di governo, di direzione. Io comunque noto questo dal punto di vista economico e anche dal punto di vista politico, questa scelta. Non mi permetto adesso di fare delle osservazioni se le condivido oppure no, però giustamente starò a guardare, mi aspetto che alla fine dei 5 anni, però, a fronte di questa scelta ci sia una, mi auguro comunque un miglioramento e una bella prestazione di servizio alla città. A fronte di questo aumento, però, devo anche notare come piccola variazione, ma questo l'ho ben fatto presente anche in capigruppo, però qui stiamo parlando di variazione di bilancio, ci sono meno 2.000 euro per i gettoni di presenza per i consiglieri, dovute, io ipotizzo, alle minori frequenze di convocazione delle commissioni. Il fatto che non sia stata convocata la commissione 2 in questi mesi probabilmente ha determinato questa minor spesa in questi sei mesi, però mi auguro, come è stato detto in capigruppo, che questo è soltanto una fase di avvio e che nei prossimi anni, nelle prossime variazioni, ci sarà perlomeno di arrivare a un numero di convocazioni, ma non tanto perché mi interessa prendere il gettone di presenza o far spendere all'amministrazione, perché questo comunque è un indice comunque di quello che viene fatto. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altri interventi, oppure passiamo alla votazione. Se vuoi, se ha delle repliche l'assessore, prego.
Cioè, volevo solo fare un chiarimento, sempre perché cioè, i più 11.000 euro compresivi di IRAP, cioè non è che il numero degli assessori incide, tu potresti avere una giunta di 9 che costano meno. Cioè che costa meno di una giunta di 5, cioè, perché dipende anche dal tipo di lavoro che uno fa, quindi non è che Sicuramente il numero di assessori incide sulla spesa, ma la composizione in base al tipo di lavoro che fa, perché un dipendente percepisce la metà di un libero professionista, quest'ora perché, quindi non è detto che una giunta di 9 costi di più di una giunta di 5, a parte ovviamente che poi io sono ecco, per chiarire che non è che l'importo maggiore è per il numero, l'importo maggiore è anche per il tipo di composizione.
Grazie. Palotti, prego, l'ultimo intervento.
A me pare che sia 11.000 di indennità di carico, di carica, e a parte sotto 3.000 euro di IRAP, quindi secondo me vanno sommati 11.000 più 3.000, non 11.000 comprensivi come ho sentito dire adesso.
Quindi penso che si possa evitare una discussione sui 3.000 comprensivi, 11.000 comprensivi di IVA o esclusi IVA, poi magari in commissione possiamo di IRAP o meno. Io posso fare solo una piccola riflessione da consigliere: tutta questa politica e antipolitica che voglia tagliare i costi a tutti i costi a chi prende degli incarichi, io sono contrario. Quando uno lavora e si mette a disposizione, è giusto anche che venga pagato, perché negli ultimi anni abbiamo visto l'attacco ovviamente degli eccessi della politica, che non ha fatto nulla per difendersi, ma non penso che sia il Comune di Sondrio che debba giustificare lo stipendio che un assessore prende o quei gettoni di presenza gli assessori prendono. Quindi, al di là di tutto, se uno lavora è giusto che venga pagato, poi il compenso è determinato anche dal lavoro che fa e quant'altro. Quindi, se non ci sono altri interventi, chiedo se ci sono altri interventi oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Sì. Astenuti? Contrari? Non ho votato a favore, giusto? A favore?
Molto astenuti, ho contato.
Quindi la proposta di delibera passa con 24 voti a favore e 4 astenuti. 8 astenuti, scusate. Bisogna votare l'immediata eseguibilità, quindi chi è a favore? Giusto per prova, astenuti e contrari. Quindi è determinata l'immediata eseguibilità con 32 voti a favore. Passiamo al punto 6, approvazione del programma triennale dei lavori pubblici 18-20, quarto adeguamento, elenco annuale 2018. Lascio la parola all'assessore, prego.
Grazie Presidente, come abbiamo spiegato in commissione si tratta dell'ultimo adeguamento che faremo sull'annualità 2018 e di fatto è quasi tutto legato alla necessità di realizzare una nuova e di trovare la copertura finanziaria per una nuova opera da inserire appunto e da avviare subito, proprio perché è strettamente connessa con i lavori del sottopasso di Vianani. Quindi di fatto noi finanzieremo un'opera da 140.000 euro, ecco, stiamo già procedendo con, abbiamo già dato l'incarico per la redazione del progetto e pensiamo di approvare il progetto in giunta entro la fine dell'anno, relativo alla realizzazione di una nuova rete di acque bianche in Vianani. Necessità che già c'era, perché la separazione delle acque bianche dalle acque nere è un obbligo di legge. La rete di acque bianche che insiste sulla Vianani in questo momento è interrotta all'altezza della filiale della Banca Popolare di Sondrio, le acque vengono al momento sversate nella rete fognaria. Oltre al fatto che la separazione delle acque bianche dalle acque nere è un obbligo di legge, in questo momento in zona stanno venendo avanti intanto dei lavori di separazione delle acque bianche dalle acque nere in via Teglio, verrà avanti una nuova urbanizzazione in via Nani, ne abbiamo parlato in commissione, quindi c'è un piano attuativo, verranno realizzate nuove abitazioni civili e quindi anche queste abitazioni è necessario che vengano servite da una rete d'acqua bianche. In più c'è stata un'ordinanza del sindaco nei primi del mese di novembre che ha per di fatto autorizzare lo sversamento delle acque relative allo scavo del sottopasso di Via Nani, laddove la falda, con le perturbazioni che avete potuto constatare, che erano pari come entità a quelle del 1987, appunto, ha creato un innalzamento della falda, e quindi abbiamo con necessità di ovviamente provvedere allo svuotamento di quest'acqua, che per il momento è stato utilizzato con ordinanza nuova ancora nella rete fognaria, come è attualmente, ma proprio per venire incontro a queste esigenze e per adeguarci alla legge, vogliamo realizzare un tratto di acque bianche lungo la Via Nani, abbiamo deciso di utilizzare, come diceva il collega Munarini, risorse disponibili sull'annualità 2018, e nello specifico, come indicato nel testo della delibera, ma poi, se vogliamo, sullo schema 2 allegato alla convocazione, con l'elenco appunto delle opere dell'annualità 2018, troverete sul programma vengono tolti 30.000 euro, programma 4 manutenzione straordinaria del verde, 30.000 euro programma numero 5 manutenzione impianti sportivi, 30.000 euro sul punto 6 manutenzione straordinaria impianti di illuminazione, e 50.000 euro programma 8 manutenzione straordinaria opere idrauliche, per un totale di 140.000 euro. Questo di fatto è il grosso di questo quarto adeguamento. Gli altri due interventi sono, anche questo, come ha già accennato il collega Munarini, abbiamo una maggiore entrata di 35.000 euro derivante dall'Art Bonus. Noi queste risorse le appostiamo sul finanziamento dell'acquisto degli arredi del ridotto del teatro sociale, opera da 42.000 euro, quindi liberiamo 35.000 euro che erano finanziati da alienazioni, e giriamo questi 35.000 euro sul capitolo della manutenzione straordinaria strade. L'altro intervento, troverete un meno 25.000 euro sul programma numero 3 manutenzione straordinaria scuole, e un più 25.000 euro sul programma 2 manutenzione straordinaria edifici, quindi è uno spostamento di fatto di 25.000 euro che servivano sulla manutenzione straordinaria edifici per dar corso all'intervento di sostituzione della caldaia del museo, che va sostituita, e quindi questo è l'altro intervento. Quindi le poste ve le ho descritte, come avevo fatto in commissione, questi sono i contenuti di questo adeguamento.
Grazie. Se ci sono richieste di intervento, consigliere Zambon, prego.
Grazie Presidente, niente, semplicemente per spiegare il voto del gruppo a questo punto, a quello precedente. Riteniamo di votare favorevolmente a questo punto perché sposta dei soldi sulle manutenzioni, punto cardine del nostro programma per le ultime elezioni comunali, e di conseguenza a quello precedente, che fa la partita di giro dei soldi per farli arrivare per questi interventi. Solo una domanda all'assessore: se questi lavori che verranno fatti in Via Nani, quanto incidono sul completamento del sottopasso, e se incidono, come penso, quando verranno completati i lavori del sottopasso? Grazie.
Se ci sono altri interventi, che magari vediamo se ci sono altre domande per l'assessore, oppure lascio. Prego, assessore.
Sì, grazie. Ma dunque, questo intervento non incide sulla tempistica relativa al sottopasso, ci tengo a precisarlo. La tempistica relativa al sottopasso, come abbiamo già spiegato, motivato con un comunicato stampa, subirà alcuni un allungamento dei tempi. dettato fondamentalmente da un lato dal maltempo di carattere straordinario del mese di novembre e dall'altro da un gap iniziale che c'è stato nella prima fase, laddove RFI ha fatto slittare di 3 settimane i giorni di fermo treno. Sono state quelle giornate in cui la rete ferroviaria è stata interrotta per 3 giorni per permettere i lavori a Sondrio, ma anche sul sottopasso, ma anche sull'altro sottopasso più piccolo in via Carducci. In quei giorni sono state appunto tagliate le traversine, sono stati posati i soffitti e il solaio relativo al sottopasso, e queste tempistiche sono slittate di 3 settimane per disposizione di RFI. Questo comunque ha comportato già di per sé un allungamento dei tempi. Quindi la tempistica del sottopasso di via Nani aggiornata ve la comunicheremo con precisione quando avremo dalla direzione lavori nei prossimi giorni una tempistica precisa. Quindi stanno approntando una perizia e al termine della predisposizione della perizia la direzione lavori ci darà conto delle tempistiche aggiuntive che serviranno. Quindi sicuramente i lavori non termineranno, come abbiamo annunciato, entro la fine dell'anno, ma siamo confidenti del fatto che insomma ci vorrà un po' più di tempo. Ovviamente chiediamo più pazienza a tutti, a partire dai cittadini, però l'impresa sta lavorando al massimo e quando si fanno scavi, lavori, opere così delicate, perché non dimentichiamoci che è da sempre, da quando è partito, ma lo sapevamo anche prima, un cantiere molto complesso, si opera in una zona delicata, le tempistiche ci sta che possano slittare. Stiamo parlando, crediamo, di tempistiche comunque contenute, però il lavoro del collettamento delle acque bianche non va a incidere sulle tempistiche di completamento del sottopasso. Ecco. Comunque entro la fine dell'anno contiamo di approvare il progetto esecutivo e poi di dare corso ai lavori non appena sarà possibile. Ma non voglio, ecco, voglio essere chiaro, non comporterà questo intervento un allungamento dei tempi. I tempi un pochino si dilatano per le motivazioni che vi ho detto. Grazie.
Grazie Assessore. Se ci sono ulteriori richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? Contrari. Quindi la proposta è approvata con 24 voti favorevoli e 8 astenuti. Passiamo anche alla votazione dell'immediata. Allora, rettifico, allora sono 23 voti a favore e 9 astenuti. Questo abbiamo sbagliato un calcolo. Passiamo alla votazione dell'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Astenuti? Contrari. Quindi l'immediata eseguibilità passa con 32 voti favorevoli. Passiamo al punto 7, approvazione del regolamento comunale del garante della persona disabile. Lascio la parola all'assessore. Prego.
Grazie Presidente. Allora, la fase di oggi rappresenta la, diciamo, secondo step naturale proseguimento della creazione di questo garante. È stato già introdotto nella scorsa sessione del Consiglio la figura del garante. Ora, per poter arrivare a una sua effettiva elezione è stato ovviamente necessario anche creare questo regolamento. Io credo che, facendo una riflessione generale, questo atto che noi stiamo facendo rappresenti un grande elemento di civiltà e rappresenta anche, secondo me, lo stato di salute di una comunità, perché il grado di civiltà di una comunità è commisurato alla capacità di rispondere alle esigenze e alle problematiche delle persone più fragili. Quindi diciamo che è un momento per me di particolare soddisfazione, da assessore ai servizi sociali e da cittadino, per quello che siamo riusciti a costruire in questi mesi. era un atto dovuto, se volete, ovviamente avviato nel percorso che abbiamo già intrapreso da qualche mese, anche ancora prima, fin dalla campagna elettorale. Abbiamo fatto due commissioni per redigere questo regolamento. Una riflessione che era stata fatta e che condivido è che se il mondo fosse perfetto, ovviamente non avremmo bisogno di un garante. Questa può essere una riflessione che può suscitare anche una punta di amarezza, possiamo anche valutarla come un elemento di ulteriore rafforzamento della protezione che si vuole garantire nei confronti delle persone svantaggiate. Le azioni che svolgerà questo garante sono molteplici: prevenzione, risoluzione di problemi pratici. Faccio un esempio che salta più all'occhio sulle barriere architettoniche: proposta, denuncia anche di situazioni magari dove non vi è un svolgimento di una protezione ottimale, e sarà sicuramente un elemento di raccordo tra le istituzioni, tra il mio assessorato, tra le istituzioni, l'amministrazione e le persone in difficoltà, che potranno comunque sempre riferirsi a questa figura per le loro necessità. Un altro elemento di soddisfazione che mi sento di esprimere è che nei confronti della sensibilità di tutte le forze che sono rappresentate in questo Consiglio, che fin dall'inizio, fin dalla convocazione delle commissioni, hanno dimostrato un grande appoggio e un grande interesse per questo tema, che è ovviamente un tema trasversale, che ha visto sicuramente l'approvazione e la concordia e l'indicazione di un percorso che è stato condiviso nel migliore dei modi. Quindi io concluderei questa riflessione dicendo che sicuramente è un giorno importante per la nostra città. Possiamo dire che un altro importante tassello nella crescita della sensibilità verso le persone in difficoltà, questo importante tema, viene fissato stasera, e questo, come ripeto ancora, è veramente un indice del grado di civiltà della nostra comunità. Grazie.
Grazie assessore. Chiesto la parola al consigliere Pozzi, prego.
Grazie presidente. Vorrei fare una premessa dicendo che, come abbiamo fatto in commissione, voteremo a favore di questo regolamento. Devo dire che proprio perché era stato un tema della campagna elettorale, ma un tema che in realtà era stato affrontato anche nel consiglio comunale precedente, nel senso che il tema era già stato portato all'attenzione di diversi consiglieri, mi sarei aspettata una bozza di regolamento un pochino più strutturata. In realtà credo che sicuramente concordo sul fatto che ci sia stata un'ampia sensibilità da parte di tutta la commissione e una condivisione con la maggioranza in questo senso. Vorrei però fare un plauso particolare al consigliere Bettinelli, perché è stata sua la intuizione corretta, secondo me, di cercare di omogeneizzare questo regolamento con quello del garante dei detenuti, che è una figura che nel nostro consiglio comunale è già prevista, e che evidentemente omogeneizzare questi due regolamenti può evidentemente portare un beneficio, e questa proposta è stata ben accolta anche dalla maggioranza. È evidente che tutto ciò che attiene al diritto all'inclusione sociale, all'integrazione e al bene comune come prioritario non può che trovarci favorevoli. La diversità in tutte le sue forme è un valore che deve rifiutare logiche di emarginazione e discriminazione, e quindi auspichiamo che l'istituzione di questa figura di riferimento si faccia portavoce e mediatore verso tutti i soggetti che necessitano di attenzioni da parte della comunità e delle istituzioni. Il mondo perfetto non esiste, assessore, è vero, però spiace constatare che nel 2018 in Italia si debbano istituire delle figure ad hoc o portavoce che devono portare avanti delle battaglie culturali, soprattutto per ciò che dovrebbe spettare di diritto. Grazie.
Grazie consigliere, se ci sono altri interventi, consigliere Bettinelli.
Grazie presidente. Ma allora dico subito una cosa che va un po' in contrasto con i complimenti che ho ricevuto dal consigliere Pozzi, nel senso che io non sono un grandissimo fan dei garanti, proprio perché mi rifaccio a quello che diceva l'assessore Grillo da Berta. Io identifico sempre la presenza di un garante come una mancanza da parte delle istituzioni, della società, della tutela di qualcuno. Ci sono diverse categorie che devono essere tutelate, e la riprova è che nei comuni italiani e nelle regioni e in altri enti si creano continuamente dei garanti, cioè il garante dei detenuti, dei disabili, c'è quello dell'infanzia, c'è in alcuni comuni addirittura quello delle persone anziane. Si sta creando veramente un continuo di garanti che ha una doppia lettura, una lettura positiva perché c'è una sensibilità su un tema, ma una lettura altrettanto negativa nel fatto che c'è bisogno di qualcuno che coordini, di qualcuno che alzi la mano e raccolga le difficoltà di una determinata categoria, quando in verità la Costituzione e le leggi già dello Stato dovrebbero tutelare queste persone. Io chiedo solo, ovviamente siamo favorevoli a questo regolamento e penso che il contributo che abbiamo cercato di dare in commissione ne è l'esempio. Chiedo solo che la presenza del garante non si sostituisca a una politica attiva da parte dell'amministrazione, nel senso che il nostro statuto, che è stato modificato per inserire il garante, già parla all'articolo 1, all'articolo 3 di tutele dei diritti delle fasce più deboli, citando appunto anche i disabili. Quindi secondo me l'obiettivo dell'amministrazione deve essere di lasciare disoccupato il più possibile il garante, cioè anticiparlo e non agire passivamente e quindi essere incalzato dal garante per risolvere le situazioni. Questa è una richiesta fondamentale che facciamo oggi nel momento in cui andiamo a votare questo regolamento. La commissione credo che abbia lavorato bene, non voglio rifare i complimenti al presidente perché sennò dopo esageriamo. Effettivamente sono state colmate alcune lacune che c'erano nel regolamento, sono state accolte tutte le modifiche che i gruppi, soprattutto i gruppi di minoranza, hanno rilevato, non solo noi. Ha posto a rimedio la commissione e quindi non possiamo che essere soddisfatti. Quindi il richiamo è proprio a quello di non essere passivi nei confronti del garante, ma attivi. Io rimango curioso di assistere alla prima relazione del garante tra un anno, dopo che lo leggeremo, e per vedere cosa salterà fuori, perché è proprio una mia curiosità. Grazie.
Grazie consigliere, che sto a parlare consigliere Provera, prego.
Sì, non ripeto quanto è stato detto dai colleghi, peraltro condivido nella quasi totalità, quindi sono favorevole al provvedimento. Sottolineo che è un po' triste che una società evoluta, democratica come la nostra, come noi riteniamo giustamente sia la nostra, debba avere bisogno di un garante per implementare i diritti di cittadini che sono in condizioni sfavorevoli, ma diritti che dovrebbero essere tutelati già di per sé in quanto cittadini. Cioè, e questo è il rammarico che abbiamo. E, riguardo all'affermazione dell'assessore, questo è un indice di grande civiltà nell'ambito della società di Sondrio, anche qui è un indice di grande civiltà quando non c'è bisogno di garanti, e allora lì veramente siamo in presenza di una società democratica che ha a cuore gli interessi di tutti. Per cui bene, un'iniziativa condivisibile, però ahimè un'iniziativa di cui c'è bisogno si implica che ci sono carenze strutturali a livello di comunità.
Grazie, ha chiesto la parola il consigliere Iannotti, prego.
Sì, grazie Presidente. Mi ha anticipato un po' il consigliere Provera, perché quello che vorrei dire anch'io, l'assessore prima parlava di indice di civiltà, la costituzione di questo, di questa figura, non indice sicuramente alto, cioè questo è un segno, deve essere chiaro, un segno di debolezza delle istituzioni, delle norme di legge, del grado di civiltà, ma direi al contrario, altrimenti non c'era la necessità. Se poi misuriamo il segno di civiltà dal numero dei garanti che costituiamo, credo che sia un indice sicuramente da non prendere in, in considerazione. Quindi io credo che questo sia un giorno in cui io, anche se sono favorevole, ho anche dato un piccolo contributo alla, alla stesura della, del regolamento, credo che questo non è un giorno in cui provo soddisfazione, ma un giorno in cui provo assolutamente rammarico. Quindi cerchiamo di, quindi va bene averlo istituito, però è un segno di resa per le istituzioni, quindi non è, non so, poi magari un grado di soddisfazione per l'assessore perché in campagna elettorale era stato promesso, allora vabbè, se è un grado di soddisfazione politico quello lo possiamo giustificare, però nella, nel concreto credo che non sia un momento in cui dobbiamo gioire, anche se l'abbiamo provato, personalmente approverò l'istituzione, sperando che questa figura non crei difficoltà anche nelle relazioni, l'ho detto anche in commissione, nelle relazioni con gli uffici, non si sovrapponga magari anche a figure interne e sappia fare, cioè sollevare il problema e segnalarlo più che altro, perché poi sono altri che devono risolvere i problemi, sicuramente non il garante. Grazie.
Grazie, se ci sono altre richieste di intervento, oppure lascio la parola al consigliere Gianmanco, prego.
Grazie Presidente, ma io la figura del garante non la vedo solo come una disfatta della società, perché può essere anche interpretata come una figura di mediatore, di segnalazione di problemi ed evitare che nel futuro ci possano essere ancora questi problemi. Magari si fa garante di una raccolta di informazioni e poi eviteremo di avere appunto dei disagi a favore delle persone più deboli. Grazie.
Grazie. Chiesto la parola al consigliere Provera, prego.
Sì, mi sono dimenticato di dire che sarebbe opportuna invece un'iniziativa di promozione del rispetto delle fasce deboli della nostra società nell'ambito scolastico. Ecco, credo che la prevenzione sia meglio che non la terapia nel caso di patologie come questa.
Grazie. Se ci sono altri interventi, poi lascio la parola all'assessore per una replica. Prego.
Sì, grazie. No, ringrazio tutti per i contributi, sicuramente interessanti. Ecco, chiaramente l'elemento che emerge è prevedibile, nel senso che è già esplicitato comunque, è questo dualismo tra garante e espressione di elemento positivo, oppure garante espressione un po' di un elemento carenziale rispetto a delle attività che dovrebbero già essere automaticamente erogate e consentire comunque una gestione ottimale del problema della disabilità. Ecco, è il bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto, come non c'è un confine. Io vedo più la parte, forse perché ho contribuito in maniera fattiva, come anche tanti di voi, ma magari dall'osservatorio dell'assessorato, insomma, diciamo che forse mi competeva un po' di più e quindi la vedo come un elemento di positività. Riguardo al grado di, alla proporzione tra civiltà della società e garante, io semplicemente la vedo nel senso che il grado di civiltà è proporzionale alla sensibilità verso rispetto al problema della disabilità, e siccome il garante io lo leggo nell'ottica di una maggiore sensibilità, facendo un'equazione io ritengo che sia comunque un elemento di incremento della civiltà in questo senso. Grazie a tutti comunque.
Grazie. Se ci sono altri interventi, oppure passiamo alla votazione. Chi è a favore? Thank you. Astenuti? Contrari. Si è astenuto. Quindi la proposta di approvazione del regolamento per i garanti dei disabili è approvato con 31 voti favorevoli e un astenuto. Grazie. Passiamo al punto 8, approvazione del nuovo regolamento del Museo Valtellinese di Storia e Arte. Lascio la parola all'assessore. Prego.
Grazie Presidente. Allora, il regolamento del Museo Civico di Sondrio risale al 1989, con una delibera del appunto giugno 89 numero 308, e da allora non è più stato modificato né integrato. Quindi la dottoressa Baruta, direttrice del museo, ci ha sollecitato ad una riflessione sulla necessità di presentare un nuovo regolamento. In circa 30 anni il quadro normativo, ed è questo diciamo stato la spinta per la modificazione, è fortemente cambiato. In particolar modo sono stati introdotti diversi interventi legislativi. I più importanti risultano il decreto legislativo del 2001, un atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, che trae ispirazione dal codice deontologico dell'International Council of Museums, che è un'associazione nata sul finire della Seconda Guerra Mondiale, nel 1946, su ispirazione dell'UNESCO, a seguito di una riunione a Parigi, in cui appunto parecchi paesi si sono ritrovati, hanno sentito la necessità di collaborare proprio per proteggere il patrimonio culturale che era stato messo fortemente in pericolo dopo il Secondo Conflitto Mondiale. E anche in Italia fa parte di questa istituzione, è diventata socia dal 1947 e diciamo è l'istituzione che ispira appunto tutti i criteri per il funzionamento e lo sviluppo dei musei. Poi abbiamo un decreto legislativo del 2004 sul codice dei beni culturali del paesaggio, il decreto ministeriale del 2018 sull'adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del sistema museale nazionale. Inoltre un'altra legge significativa può essere quella del 7 ottobre del 2016 relativa alle politiche regionali in materia culturale. E a partire dal 2015 la Regione Lombardia ha chiesto un aggiornamento del regolamento in quanto condizione necessaria e imprescindibile per il mantenimento del riconoscimento regionale che ci è stato assegnato dal 2002. Quindi con la deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2018 il nostro museo è l'unico istituto della cultura riconosciuto come museo da Regione Lombardia in tutta la provincia di Sondrio, perché ad esempio i musei di Campodolcino piuttosto che di Chiavenna o di Morvegno sono semplicemente delle raccolte museali, in quanto non soddisfano gli standard minimi imposti dal Ministero e dalla Regione. La redazione del regolamento quindi ha tenuto conto di queste necessità legislative, di quelle del funzionamento del museo civico e delle esigenze e tutele del comune di Sondrio. Si è pensato ad un documento esauriente e completo, ma flessibile, senza imposizioni troppo vincolanti. Ad esempio, per il tariffario e per gli orari di apertura si rimanda alla carta dei servizi, che è uno strumento agile che può essere annualmente aggiornato e che necessita dell'approvazione della giunta comunale, in modo da poter essere prontamente modificato in base alle esigenze dell'ente, dei cittadini e del museo stesso. Il regolamento è stato più volte controllato dai funzionari della Regione, quindi noi abbiamo avuto due commissioni il 14 novembre e a seguito delle osservazioni poi emerse dalla commissione, la dottoressa Baruta, che era presente in commissione, si è impegnata a rinviare il regolamento con l'osservazione messa in commissione e quindi la dottoressa Diani della Regione Lombardia ci ha inviato le correzioni e la proposta definitiva. Diciamo in sintesi ci sono 6 titoli e 50 articoli che disciplinano tutti gli aspetti istituzionali, quindi i principi generali nel titolo 1 relativi alle risorse impiegate, il titolo 2 governo, gestione personale, poi le strutture e le raccolte presenti, quindi che sono nel titolo 3 relative appunto al patrimonio, i servizi che il museo offre, che sono appunto nel titolo quarto, i servizi al pubblico, i legami con altre realtà museali che sono raccolte nel titolo quinto relativo al territorio e al sistema museale, e per finire le disposizioni finali che sono appunto nel titolo sesto. Quindi questa è la struttura del nuovo regolamento. Diciamo che i punti, come dire, più che hanno sollevato qualche osservazione sono stati l'articolo 10.8, nel quale appunto si è così evidenziata la necessità di inserire il fatto che ci possano essere anche diciamo sviluppati progetti per lavori di pubblica utilità, che sono quelli che sostituiscono la misura detentiva, e l'articolo 24 che appunto voleva regolare l'acquisizione da parte del museo di opere, quindi riservandosi appunto la possibilità eventualmente di rifiutare quelle che non fossero adeguate. E poi appunto si è deciso di inserire, siccome appunto ci sono molti riferimenti e interventi legislativi, di inserire la possibilità che diciamo possano essere accettate successive modifiche e integrazioni senza dover poi presentare così un nuovo regolamento o un regolamento aggiornato.
Grazie. È arrivato oggi, è stato caricato poi nell'area riservata del sito un emendamento a firma del Presidente della Quarta Commissione, a nome anche di tutti i commissari. Chiedo se è stato visionato, è stato visto da tutti per eventuali valutazioni, o se dobbiamo far distribuire il testo. Altrimenti passiamo alla votazione dell'ammissibilità dell'emendamento. Consigliere Parotti, prego.
Io non sapevo, non avevo capito che sarebbe stato caricato sul sito e non l'ho visionato. Se possiamo aspettare un attimo per verificare che non ci siano errori, solo per questo.
Va benissimo, sospendiamo 5 minuti per permettere ai consiglieri, però sospendiamo 5 minuti, se diamo una copia. Quindi sospendiamo 5 minuti in modo che i consiglieri possano prendere visione, possano prendere. Chiedo un po' di silenzio. 5 minuti di sospensione, prego. Riprendiamo, allora do per letto l'emendamento, dobbiamo votare l'ammissibilità perché è arrivato oggi, quindi dal regolamento dobbiamo votare la sua ammissibilità. Chi è a favore? Astenuti? E contrari? Quindi votata l'ammissibilità, dobbiamo passare al voto dell'emendamento. Un intervento per chi è a favore e per chi è contrario. Chi prende la parola? Penso il proponente. Prego, Massimo.
Grazie Presidente. Allora inizio ringraziando i commissari di maggioranza e di minoranza della quarta commissione, l'assessore Fratta, la direttrice del museo dottoressa Baruta, per il lavoro svolto nella stesura del nuovo regolamento del Museo di Storia e Arte, nell'intento di rendere il documento il più completo possibile, visto l'esito della seduta del 29 novembre, è stato proposto di inserire questo emendamento che avete letto. Dove si è chiesto di sostituire integralmente il testo del regolamento allegato alla proposta di deliberazione con il testo allegato del presente documento. Grazie.
Grazie. Se c'è qualcuno che vuole intervenire per parere contrario, oppure passiamo alla votazione dell'emendamento. Chi è favorevole? Contrari? E astenuti? Quindi adesso passiamo alla discussione del testo del regolamento così emendato. Se ci sono delle richieste di intervento, siamo alla discussione generale. Prego, consigliere Cotelli.
Brevissimamente e prevalentemente poi per dichiarazione di voto. Giunge a compimento il lungo iter di stesura di questo regolamento molto articolato che consegue una serie di modifiche normative, non ultima quella di quella legge regionale, la legge quadro 25/2016, che è andata a riordinare tutto il sistema delle 19 discipline settoriali in materia culturale, discipline che concorrevano e adesso in questa legge quadro trovano un po' un'unità sistematica, per quanto chiaramente trattandosi di legge quadro poi necessita di volta in volta di interventi più dettagliati sulle singole materie. La Commissione, come diceva l'assessore, nelle due sedute ha avuto modo di diffondersi, di esaminare in modo molto puntuale il testo, l'ho detto articolato e di fatto poi già comprendente il nucleo centrale di quella che sarà la carta dei servizi, che dovrà anch'essa venire successivamente approvata. Interpreto, credo, certamente l'opinione di tutti i commissari che hanno apprezzato l'impegno dell'assessore e del direttore anche del museo, non solo nell'accogliere i rilievi che la commissione ha formulato, ma anche nel muoversi con grande celerità con la Regione Lombardia per ottenere il nulla osta in relazione a modifiche in tempi molto molto brevi, modifiche che sono state tutte accolte, quelle che sono state richieste sono state quindi concordate, ivi inclusa l'ultima emersa, le ultime due emerse ad esito della commissione di ieri, che poi sono oggetto dell'emendamento che abbiamo approvato. E per questo il mio numeroso gruppo esprime, però forse anche loro, parere favorevole e voto favorevole. Tutti favorevoli.
Anche grazie. Tu. Se ci sono altre richieste di intervento, oppure passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Astenuti? E contrari? Quindi la proposta di deliberazione è approvata con 32 voti favorevoli. Dichiaro chiusa la seduta del Consiglio. Buona serata.